che propone, come dire, una selezione di fattorie e operatori del vino, insomma uno dei personaggi più importanti che abbiamo da questo punto di vista. Adesso si è deciso a fare una cosa che tanti non fanno, a scrivere un libro dove ci sono dentro storie, memorie, linguaggi, gesti, un libro che è un grande saggio antropologico ma anche storico ed è un grande omaggio al vino, il Chianti Classico, scritto da un figlio di Mezzadro, Silvano Formigli. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
Chiantigiano, doc.
Sì, ho sempre cercato di, quando mi dicevano tu sei un buon toscano, dice no, sono un buon chiantigiano.
Certo, perché guai.
Perché il Chianti era stato un po' dimenticato, era un modo anche di ripromuovere un territorio, insomma.
Poi è diventato troppo famoso ad un certo punto, invece.
No, diciamo che il Chianti è stato comunque il vino che ha tracciato la strada del commercio di qualità nel mondo, però come tutte le cose che poi hanno dei successi, poi hanno dei momenti di crisi estremamente forti che si sono ripetuti nei secoli. Non dimentichiamo che il commercio dei Chianti inizia da una tutela del XIII secolo, quindi parliamo di centinaia di anni. È stata la prima zona ritracciata come confini geografici per fare un vino di qualità nel 1716 dal Granduca, perché era già iniziata una frode. Si esportava al porto di Livorno troppo vino falso, quindi lo scandalo metanolo e le crisi degli anni 80 non sono poi
delle cose inedite. Che cosa c'è in questo libro? È un libro complicato, nel senso di complesso, ci sono immagini, c'è l'elenco dei modi di dire, ci sono storie di persone, c'è veramente tutto in questo libro.
Sì, come tu sai, un nostro comune amico ha detto che dovevo farne tre invece di uno. Diciamo che comunque, volendo essere un libro, che io non sono uno scrittore, sono uno che ha lavorato sempre nel mondo del vino, ho diretto delle buone aziende, ho avuto la fortuna di avere dei titolari che mi hanno dato spazio di operatività e quindi in momenti di crisi del Chianti, quindi questo mi ha forgiato moltissimo. E mi chiamano spesso a fare delle serate sul Chianti, cioè a parlare di questo territorio, della sua storia, della sua cultura, di tutto quello che è successo e succede ancora. E quindi quando mi vedevo chiedere ma c'è un libro che riprenda tutto quello che tu mi dici, no, perché è un sunto di tanti libri, di tanti convegni, di tanti incontri, di tante cose vissute, e allora niente, ho voluto un po' mettere in qualcosa che al consumatore appassionato più che all'operatore, che l'operatore sa già più di me di queste cose, potesse trarre delle indicazioni, perché oggi il mondo del vino, per fortuna, grazie ai giovani, è un mondo che è riesploso in positivo, quindi diciamo che dopo lo scandalo metanolo dell'86 il mondo del vino italiano cambia completamente,
cambia tutto
e gli anni 90 ne sono la testimonianza più viva, e oggi la cosa bella è vedere tanti giovani che si avvicinano con interesse culturale al vino, vanno a vedere le aziende, li degustano, e le donne, che è un patrimonio nuovo, io direi.
I giovani imparano a bere in maniera diversa da come si beve, per esempio, in gran parte del nord Europa, dove si beve del fine settimana in maniera molto concentrata, super alcolici.
Sì.
Noi abbiamo la cultura del bere quotidiano, poco di qualità, vino.
Esatto.
Preferibilmente
infatti
rosso.
Il Chianti ha rappresentato questo, il fiasco.
Il fiasco
della tavola era.
Da qui venivano socializzati i bambini per imparare,
sì,
a bere in un certo modo.
Con pochina d'acqua, però intanto gli si metteva in modo di non abituarsi alle bibite dolci che non c'erano.
Che adesso vengono definite dalle riviste scientifiche cancerogene.
Esatto, invece i nostri vecchi ci davano un bicchiere d'acqua con un pochino di vino e intanto assaporavamo l'acidità, la freschezza, gli aromi, eccetera, e poi piano piano. Sì, però questo c'è da dire che fino allo scandalo metanolo, fino alla crisi degli anni 70 o al consumismo che esplode con gli anni 60, il vino era più un concetto di bevanda, non di cultura. Cioè il consumatore si abituava a un'etichetta, si abituava a una damigiana di vino, andava avanti per una vita a quello, e se tu gli facevi sentire un vino diverso era poco buono, ma perché era diverso, che aveva solo bevuto quel gusto lì, in pratica.
È vero, non c'è dubbio.
Invece poi i giovani oggi, che vedi, vai in un wine bar, bevono dal nord al sud, dall'estero all'Italia, e, anzi, non c'è più una fossilizzazione su un territorio. Per questo anche che ho riscritto questo libro, perché Chianti Classico, dal mio punto di vista, è stato un pochettino messo in disparte, che comunque è stata la prima zona, perché oggi si parla tanto di Bolgheri, ma Bolgheri 40 anni fa non esisteva.
Vabbè, queste sono logiche commerciali, ne parliamo tra poco. Ci sono tantissimi, ci sono anche itinerari,
sì, in finale,
ci
sì.
Sono tanti documenti, foto e aneddoti. Ma ovvero una volta hanno chiesto, lei ha chiesto una bottiglia di Chianti e le hanno detto rosso o bianco?
Sì, cioè, no, era, non è tra vero. I tanti aneddoti, a Modena in un ristorante, era, se non vado errato, nel 1984, ero con il mio rappresentante, stavamo pranzando e il cameriere mi fa, dice, ma vuole rosso o bianco? Ma dico, bianchi non esiste. Poi, come scritto nell'aneddoto, mi portò un vino del territorio dei Chianti, ma chiaramente non c'era
scritto che non era Chianti,
però, ma questa è l'abitudine che facevano poi i camerieri di quell'epoca lì, a servire sempre i soliti vini sulle indicazioni del rappresentante più che di una loro cultura.
Mi ha messo in piedi una storia importante, si chiama Selezione Fattorie, dove sì. appunto selezionava le fattorie per poi le persone dovevano,
esatto, scegliere. Sì, perché io fino allora ero stato solo nell'azienda del Chianti Classico. Si è detto all'inizio, ero figlio di un mezzato del Chianti Classico, mio nonno era un importante mediatore di questo territorio, quindi ero stato forgiato a questo. Però dopo lo scandalo metanolo cambiò, come si è detto, il mondo del vino, cioè la gente si avvicinava anche a degustare cose diverse, e quindi il problema che aveva la ristorazione, il problema che avevano i wine bar, cioè i luoghi dove si fa comunque conoscenza e cultura del vino, perché si versa il bicchiere, no? Rispetto all'asporto, che uno non sa che cosa compra fin quando non lo beve.
E
cosa accadeva? Che questa gente aveva bisogno di un assortimento di qualità, chiaramente, che il mondo si stava evolvendo in positivo, e nello stesso tempo di piccole quantità. Invece fino allora il produttore era abituato a vendere 10 cartoni, 20 cartoni, meno non ne spediva. Invece io creai questo servizio di 3 bottiglie, 6 bottiglie per ogni produttore, che poteva essere siciliano.
È una cosa avveniristica, immaginata ai tempi in cui era stata.
Sì, poi immaginata. Dove è stata imitata e copiata, come hanno scritto dei miei amici giornalisti lì dentro, però insomma, diciamo, il mondo del vino, del quale io sono chiaramente molto legato, del quale devo dire sta cresciuto molto, però commercialmente ancora deve crescere molto.
In c'è che senso? Perché c'è molto disordine, perché sta crescendo in maniera, come dire, dal punto di vista dei numeri. Perché esatto, noi parliamo di numeri, esatto. Numero di bottiglie vendute, sì, in Italia, sì, in Francia,
qualità,
io ne ho vendute di più, tu ne ho vendute,
sì,
di meno.
Sì, sì. Ma anche di qualità, insomma. No?
Sì, però noi in questo momento stiamo prendendo un grande respiro dal fatto che russi e cinesi stanno comprando il nostro vino.
Sì, esatto. O però cercano marca o prezzo.
È quello il problema. Cioè, sì. Quando tu hai di fronte un pubblico che sceglie in base al prezzo, cioè una bottiglia buona perché costa 100 euro... È un problema, questo droga il mercato, secondo me, e crea la confusione di cui parlava.
Droga il mercato e droga... Cioè, io ho assistito a una vendita la settimana scorsa sconvolgente nell'enoteca di mio figlio. Due francesi sono venuti a comprare due bottiglie di un Borgogna del 58 a 22.000 euro l'una.
22.000 euro l'una?
22.000 euro l'una, hanno fatto un viaggio aereo apposta.
Per venire a comprare qui un vino francese.
Francese, che loro rivendevano a cinesi. Perché nel pranzo che io, cioè il livello di qualità di questo vino rappresentava il livello societario di questa persona.
È chiaro.
Però la cosa che mi ha sconvolto è che queste due persone, entrando in enoteca con 3.800 vino, non si sono guardati intorno per 2 ore. Cioè, ma come, non esiste, cioè, quindi un fattore prettamente commerciale, perché uno entra in enoteca per noi del vino, la prima cosa che fai è che tipo di etichette hai, che qualità hai, come le tieni, fai una domanda,
mia,
nulla.
Questa è una storia, questo, cioè, emblematica.
È fresca, però, questa, è roba di 20 giorni fa, non è roba vecchissima.
Fra l'elenco dei detti del Chianti, a parte le corna non bucano cappelli, mi sembra interessante, ma soprattutto i giornali sono il treno delle bugie, ci sentiamo di sottoscrivere. Soprattutto in questo momento storico. Però che si fa per mettere ordine a questo punto? Perché la questione è complessa.
Allora, mentre si è formato delle grandi scuole di enotecnici e di agronomi, e come ho scritto nel libro, la fortuna che dagli anni 80 si è cominciata a inserire nella fattoria anche l'agronomo e l'enologo, per quindi pensare al vino come un prodotto che l'uomo trasforma, perché come dicono giustamente i francesi, la spremuta d'uva è l'aceto, perché se tu lo lasci libero il vino diventa aceto, se tu lo gestisci diventa più o meno un grande prodotto. Commercialmente non è stato investito, perché tutte le aziende la prima cosa che fanno è l'inserimento dell'agronomo, giustissimo, perché quello che ti cura le vigne, te le fa eccetera, dell'enologo perché è quello che ti cura il vino, molte volte può essere anche il figlio. Commercialmente, dice, quando il vino è fatto si cerca come fare a venderlo, ma non è così che si fa una strategia aziendale, ce lo insegnano gli altri settori, ecco perché ho detto deve maturare. Quindi non si sono formati uomini, ma dal momento che il vino ha avuto successo molti uomini di altri settori che erano in crisi si sono buttati nel vino,
Ma quando ti butti del vino, anche se sei stato un grande manager di una ditta di detersivi e magari hai avuto anche dei successi notevolissimi, ma non è nel tuo cuore, no, non è nel tuo DNA, non lo porti, e questo manca, per conto mio manca. Siamo infatti diventati... uno degli enotecnici che scrive un testo per me, scrive questa cosa, mi confronto ora con commerciali che sono gente da bar e non gente da...
Una bella foto con Gino Veronelli, naturalmente.
Grande Gino,
il numero uno.
No, poi cioè, lui è cominciato negli anni 60, quando ancora la gente consumava solo vino andamigiane, e come dicevo prima, il fiasco di quella ditta che per una vita era sempre quello. Lui cominciò a parlare dei piccoli vignaioli, cominciò a parlare di tutte le cose particolari. E poi tutti i giornalisti che oggi scrivono comunque derivano dalla sua cultura.
Non c'è dubbio. Quanto è difficile oggi per i piccoli andare avanti in un territorio come quello del Chianti?
Se un'azienda... Allora, il primo concetto che l'azienda deve porsi nel vino è che non è un prodotto con risultati immediati. Io dico sempre, quando tu fai una vigna, come dicono i francesi, la qualità te la dà a 30 anni. Quindi devi investire a medio e lungo termine, questo è il problema.
Grande lezione.
Tutti investono sempre a breve, e chiaramente a breve i risultati non vengono. Quindi se fai degli errori nella fase iniziale, poi te li paghi nella fase conseguente. Allora, un piccolo produttore può vivere benissimo di vino, ma deve fare un concetto di altissima qualità.
Ma che
non vuol dire altissimi prezzi.
Sì, 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 è chiaro, non c'è dubbio, non necessariamente. Che cos'è il Chianti che gli altri non hanno? Come territorio e come vino.
Allora, territorio non è presunzione di un chiantigiano, ma avendole vissute tutte le zone viticole del mondo, credo è la più bella zona viticola del mondo, perché quando ora vedo diventare patrimonio UNESCO la zona del Prosecco, e fino a 40 anni fa non esisteva, mi sconvolge, perché cioè, da noi ogni chiesetta, ogni castello, ogni villa, cioè solo i ricchi fiorentini hanno tutte delle ville in Chianti, queste sono solo delle strutture, ma poi un territorio che è 71.800 ettari a vigneto e solo 8.200, cioè il resto è un patrimonio boschivo, un patrimonio di olive, un patrimonio disseminativo, quindi è un patrimonio vario, questo non lo ha nessun'altra. A livello di vino, che cos'ha? Ha un grande vitigno che è Sangiovese. Certamente non è un vitigno internazionale, nemmeno di gusto, perché è un vitigno autoctono, un vitigno del centro Italia, principalmente toscano, con tutte le sue varianti. E questo tipo di vino, chiaramente, che cosa ha? Ha l'eleganza, la finezza quando è fatto bene. E oggi purtroppo il mercato, proprio per i vini fatti nelle zone calde, nelle zone facili, nelle zone di pianura, tende a... al gusto della morbidezza del frutto, della vinosità, che è più immediato, è quello che ti avvicina
dalla California all'Australia,
tutti uguali, sembrano fatti
con lo stampino quelle bottiglie di vino,
è quello che ti sconvolge. Invece nel Sangiovese no, perché Sangiovese è quello che manca, come descrivo forte nel testo, e che manca, io mi battaglio da 30 anni, è una zonazione, perché in Chianti Classico non si può parlare di Chianti Classico, si deve parlare di Chianti Classico, di Panzano, di Lamole, di Radda, di Gaiole, perché sono diversi, perché la geologia è diversa, perché l'altitudine è diversa, perché l'esposizione è diversa, quindi non esiste. Sangiovese clone di Lamole è completamente diverso da Sangiovese e Gaiole, ma è giusto che sia così. Questo deve essere valorizzato quando ti parlavi del piccolo produttore. Lui non deve imitare il successo dei vini che hanno successo commerciale perché piacciono per la morbidezza, deve valorizzare il territorio suo.
Non c'è alcun dubbio, potremmo parlare di strategie, però ci sono delle parole che non si possono dire alla radio, che para qualcosa, diciamo così, ecco. Poi naturalmente c'è molta meno consapevolezza, per cui se uno vede un Bolgheri ribarriccato, che non sa nemmeno che significa, fantastico, esatto, buonissimo, perché questo fa parte delle strategie.
Sì, già la parola Bolgheri, giustamente ci hanno investito tutti i più grandi nomi del vino italiano.
È una strategia naturalmente di marketing, ci scrivono molti ascoltatori, 22.000 euro è uno schiaffo alla povertà, dice un ascoltatore.
Lo so,
e questo lo sappiamo, ma non è
colpa. Ma l'avevi già detto prima, con le bottiglie a 100 euro.
Qual è il prezzo minimo che si dovrebbe pagare per un Chianti alla coppa? Poi perché proprio alla coppa?
Allora, tra Chianti e Chianti Classico c'è una differenza, perché il Chianti...
Infatti abbiamo anche consorzi diversi,
esatto, però comunque dal 1932, perché il vecchio Chianti, quello storico, era Radda, Gaiole e Castellina, perché era il territorio che ha dato nome al vino. Poi il Granduca nel 1716 partì da Spedaluzzo, che nel comune Greve, quindi erano tre comuni e mezzo dell'attuale zona. Purtroppo nel 1932, poi confermato con la DOC del 67, con la DOCG dell'84, il Chianti sono diventati 89 comuni. Questo è il problema, quindi Chianti in un
89
comuni su 7 province della Toscana. È la zona più grande. Questo che cosa comporta? Che c'è il Colline Pisane, c'è il Montalbano, eccetera, però purtroppo, come vedi, molti non indicano la sottozona, scrive anche Chianti genericamente. Il Chianti Classico dal 1996 ha ottenuto una sua DOCG separata e quindi oggi si chiama Chianti Classico. Allora, nel Chianti Classico i prezzi sono più alti che in Chianti, per due motivi, tecnico e commerciale. Tecnico perché il Chianti Classico è una resa ettaro per legge più bassa, la più bassa che esista in qualsiasi disciplinare italiano, 75 quintali d'uva. Il Chianti ne ha 80 nel sottozona e 100 nel normale. Quindi chiaramente questo fa già una differenza di prezzo. Quando poi lavori nei sassi di Gaiole, di Rade Castellina, di Lamole, cioè, che erano una volta terrazzati per appoggiare queste pietre e la donna ci coltivava il giaggiolo, quando lavori in questi sassi la resa è bassa se vuoi fare un discorso di qualità e i costi sono alti. Quindi, allora, se parliamo di classico, il minimo che si può pagare al pubblico, cioè in un'enoteca, diciamo in un negozio, non alla ristorazione, chiaramente che ha rapporto di ricarico di mezzo, dai 10 euro in su, poi infatto, dopo dipende dalla zona, dal fattore commerciale, dal successo dell'azienda. Tante. Nei Chianti si può bere delle ottime cose, perché il Chianti purtroppo è ancora in crisi, il Chianti generico, chiamiamolo così, tra virgolette,
non classico,
si può bere ancora delle ottime cose a 6-7 euro. Però non spendere molto
le faccio un'ultimissima domanda prima di ricordare che il libro si chiama Chianti Classico, figlio di Mezzade, un territorio, un grande vino, la sua enoica, la mezzadria, l'evoluzione sociale ed economica tramite anche l'autobiografia di un chiantigiano che è Silvano Formigli, che ci ha fatto il regalo di venirci a trovare nei nostri studi.
Grazie.
È vero che si capisce se si sta comprando una bottiglia giusta se dietro c'è scritto prodotto e imbottigliato da è un buon trucco.
Questa è una cosa bellissima
per noi profani.
Bravissimo,
diciamo.
Guarda, è la prima volta, io mi sono sempre battuto con i giornalisti che scrivono sulle grandi testate di non indicare al consumatore come leggere l'etichetta, perché dopo lo scandalo metanolo, si ritorna lì, dell'86, anche le leggi sono diventate molto più severe, certo, e molto più serie. No, la dizione esatta è imbottigliato all'origine da.
Imbottigliato all'origine da, chiedo scusa. Certo.
Allora, se uno invece scrive imbottigliato nella zona di origine, attenzione, puoi produrre te, imbottigliare io. Imbottigliato da vuol dire che compra. Quindi anche se uno si dichiara azienda agricola o vignaiolo, perché azienda agricola può essere uno che fa fieno e imbottiglia vino, faccio una battuta.
Non c'è dubbio.
Se uno è anche un'azienda agricola e c'ha le vigne, ma compra anche solo un grappolo di uva, è una battuta anche questa, chiaramente. Perde il diritto all'origine della repressione frodi, quindi anche lui, se vignaiolo ma ha comprato, può comprare di nascosto, questa è un'altra battuta, ma se compra ufficialmente non può più scrivere un'etichetta all'origine. Quindi quando uno vuol bere un vino che sa di ricalcare quel territorio, quel clima, quell'esposizione, deve prendere una bottiglia, anche se non la conosce, una bottiglia che ha scritto all'origine. Poi che piaccia o non piaccia è un altro discorso, perché non è detto che imbottigliata all'origine ti garantisca la qualità del prodotto, ti garantisce l'origine del prodotto. Poi la qualità chiaramente la deve fare il produttore, la deve fare l'enologo, eccetera. Poi c'è il gusto, il gusto è una cosa personale. Cioè, se gli si fai bere un vino grande di Lamole,
un altro
e non gli
capitolo,
piace.
Siamo in ritardo, sono le 10:30 minuti. No, perché il discorso ci porta lontano. Chissà che non si riprenda questo discorso a settembre,
quando è più fresco
per tornare a parlare di questo discorso, è veramente importante, bello, interessante, a che fare con l'economia e a che fare con il nostro soprattutto amato territorio. Silvano Formigli, grazie per essere
grazie
venuto a trovarci,
grazie a voi dell'ospitalità e grazie di aver parlato di un territorio che credo meriti non solo turisticamente ma anche enologicamente una bella rivalorizzazione.
Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.